Vogliamo a modo nostro dire qualcosa sul giorno della memoria che è stato l'altro ieri. Il 27 è stato, no? Il 27 era ieri, sì, è stato ieri il giorno della memoria, commemorato nei modi soliti con cui a cui siamo abituati, e cioè giustamente con il ricordo dello sterminio degli ebrei soprattutto, e proprio per questo insomma, e quindi con il tratteggio dovuto a questa strage che fu compiuta, portata a termine dal nazismo, programmata, proiezione di vari film, alcuni anche interessanti, sulla decisione che portò proprio la programmazione scientifica di questo sterminio totale, della soluzione totale, veniva totale e definitiva, veniva chiamata appunto da parte del Goda, del nazismo, insomma, con i vari responsabili, tra cui va ricordato sicuramente Eichmann, che all'epoca era, quando iniziarono questi accordi, era maggiore, poi divenne colonnello, e Eichmann arrestato in Sud America negli anni 60, alla fine degli anni 50, nel 60-61, poi portato in Israele, processato e impiccato, condannato a morte, su cui tante cose si potrebbero dire, per esempio il fatto che non fosse estradato in Germania, non perché gli israeliani all'epoca non lo consentissero, quanto perché c'è da registrare, e ci sarebbe da indagare molto su questo, una titubanza da parte di Adenauer all'epoca, da parte del governo tedesco, che probabilmente non se la sentì di fare un processo a tutta la società, come viceversa sarebbe stato giusto e onesto fare, insomma, e questo forse chissà avrebbe cambiato anche tante cose nel futuro assetto internazionale, sarebbe stato un atteggiamento diverso, ma insomma le cose sono andate così. Ecco, in questo ambito vogliamo diciamo a modo nostro dare un contributo, non tanto al giorno della memoria in sé, così come è stato concepito, istituito e propagandato un po' dalle istituzioni, da un po' da tutti, diciamo, ma ricordarlo come giorno dedicato soprattutto a tutti, come, non solo alle vittime del nazifascismo, ma anche ai combattenti combattenti del nazifascismo, che hanno perso la vita, che hanno dato la loro vita anche per evitare che ci fossero altre vittime oltre quelle che il nazismo e il fascismo avevano già fatto, e tra questi insomma, che sono innumerevoli, sono tantissimi anche questi che hanno dato il loro contributo alla lotta contro il fascismo e il nazismo, oggi vogliamo dare una breve lettura di uno scritto fatto da un compagno cecoslovacco che si chiama Julius Fucik, che morì perché fu fucilato l'8 settembre del 43. Era un giornalista, anche uno scrittore cecoslovacco, un antifascista imprigionato e torturato dai nazisti fino a poi alla morte, e faceva parte del comitato centrale del Partito Comunista Cecoslovacco. Era di famiglia operaia, il padre era un operaio metalmeccanico. Nel 21 si era iscritto al Partito Comunista Cecoslovacco, che era appena nato. Nascono, sintomatica questa data, insomma, anche nel 21 nasce il Partito Comunista Italiano, ne nascono tantissimi in quel periodo i partiti comunisti, qualcuno un po' prima, qualcuno appena dopo. Nel 1926 Fucik fu redattore della rivista letteraria Kmen, che vuol dire classe, divenne membro del movimento artistico di avanguardia De Vesseli, e tra il 28 e il 38 lavorò come redattore a un'altra rivista di critica letteraria, e poi dal 29 fu giornalista del Rude Pravo, che era l'organo ufficiale del Partito Comunista, e dopo l'attacco nazista all'URSS nel giugno del 41 aderì alla resistenza e quindi entrò in clandestinità come tutto il Partito Comunista Cecoslovacco, dedicandosi alla pubblicazione appunto del Rude Pravo in edizione clandestina e anche di altro materiale. Fu arrestato il 24 aprile del 1942 a Praga assieme ad altri sei membri del Comitato Centrale e fu arrestato dalla Gestapo, imprigionato, torturato ripetutamente, insomma, e poi giustiziato l'8 settembre del 1943. E lui ha lasciato un breve scritto abbastanza noto, ma magari per chi non lo conosce è importante sentirne alcune frasi, che si chiama proprio Scritto sotto la forca, perché lui lo scrisse in quei pochi mesi di prigionia e durante questo periodo di prigionia, durante le torture, durante quel periodo particolare, e dice delle cose che rimangono veramente impresse.
Scritto sotto la forca, di Julius Fucic. Affretto il passo, nei limiti della mia parte, quella d'un signore attempato che zoppica. Affretto il passo per arrivare dagli Jelinek prima che il portone si chiuda. Mi aspetta là il mio secondo, Mirek. So che per questa volta non ha nulla di importante da dirmi, né io a lui, ma mancare a un appuntamento potrebbe provocare il panico e appunto bisogna evitare inutili preoccupazioni alle due anime buone che ci accolgono. Certo che mi fa piacere vedervi compagni, ma non così insieme. La strada migliore per la prigione è la morte. O rispettate le regole cospirative o smetterete di lavorare, perché mettete in pericolo voi stessi e gli altri. Infatti arriva la Gestapo, forzando le porte, attraversando il corridoio, le guardie penetrano rapidamente nella cucina, poi nella camera. Uno, due, tre, nove uomini. Non mi vedono perché sono dietro le loro spalle, dietro la porta che hanno spalancato. Posso dunque comodamente tirare, ma le loro nove pistole sono puntate su due donne e tre uomini disarmati. Se tirassi per primo, i compagni cadrebbero prima di me. E anche se volessi tirare contro di me, la sparatoria comincerebbe e i compagni ne sarebbero le prime vittime. Mi hanno arrestato 24 ore fa. Adesso è l'una, gli ultimi tram rientrano al deposito. Chi è ancora membro del Comitato Centrale? Dove sono le radiotrasmittenti? Dove sono le tipografie? Parla, parla, parla. Ora sono in grado di contare i colpi più tranquillamente. Il solo dolore che provi è il morso dei miei denti sulle mie labbra. Mettete lo scalzo. È vero, la pianta dei piedi è ancora sensibile, ora la sento. 5, 6, 7 ed 1, ora come se il bastone mi attraversasse fino al cervello. Le due. Praga dorme. Forse in qualche posto un bambino dà il primo vagito e un uomo carezza il fianco di una donna. Parla. Mi passo la lingua sulle gengive e cerco di contare i denti spezzati. Impossibile fare il calcolo. 12, 15, 17, no. È il numero dei commissari che mi interrogano ora. Qualcuno di loro è già visibilmente stanco, ma la morte continua a non venire. Le tre. Il primo chiarore del mattino arriva dai sobborghi. Gli ortolani si avvicinano al mercato e gli spazzini entrano nelle loro strade. Forse vivrò abbastanza per vedere ancora un'altra mattina. Portano dentro mia moglie. Lo conoscete? Inghiotto il sangue perché non lo veda, che stupido. Il sangue mi cola da tutti i pori della faccia e perfino dalla punta delle dita. Lo conoscete? Non lo conosco. Lo ha detto e senza che nemmeno uno sguardo tradisse il suo orrore. Ha rispettato il nostro accordo che non avrebbe mai dichiarato di conoscermi, benché ormai sia inutile. Se nonostante tutto dovessi parlare, no, non temete, non parlerò, credetemi. E dopo tutto la morte non deve essere lontana, ormai è solo un sogno, un incubo febbricitante, le bastonate cadono, poi mi lavano con l'acqua e ancora bastonate, e ancora parla, parla, parla. E ancora bastonate, non riesco a morire. Madre, padre, perché mi avete fatto così forte? Pomeriggio. La porta della cella si apre silenziosamente. È il lungo commissario magro che ha guidato la squadra speciale contro di noi. Si siede su una sedia e l'interrogatorio comincia. Sappiamo tutto, parla. Se sapete tutto, perché dovrei parlare? Non ho vissuto invano, non ho avuto una vita sterile, non voglio sciupare la mia fine. L'interrogatorio dura un'ora, non gridano, ripetono con pazienza le domande e non ricevono nessuna risposta. Ne pongono un'altra, una terza, una decima. Non capisci, è finita, capisci? Tutto è perduto. Soltanto io sono perduto. Allora credi ancora alla vittoria della comune? Evidentemente. Ci crede, domanda il capo in tedesco e il lungo commissario traduce. Ci crede ancora alla vittoria dei russi? Evidentemente. Non può terminare diversamente. Sono già stanco, ho concentrato tutte le mie forze per parare le loro domande. Ma ora la mia coscienza se ne va rapidamente, come il sangue che cola da una ferita profonda. Sento ancora quando mi danno la mano, forse mi leggono in fronte il segno della morte. Pare che in certi paesi il boia abbia l'abitudine di abbracciare il condannato prima dell'esecuzione. Sono in agonia. Sei stata lunga a venire morte, tuttavia ho sperato di fare la tua conoscenza più tardi, dopo lunghi anni. Ho sperato di poter vivere ancora la vita di un uomo libero, di poter molto lavorare, molto amare e molto cantare e molto percorrere il mondo. Proprio ora divenivo maturo e avevo ancora molte forze, non le ho più, mi si spengono dentro. Amavo la vita per la sua bellezza, sono andato sul campo di battaglia. Vi amavo, uomini, ed ero felice quando sentivate il mio amore, ed ho sofferto quando non mi comprendevate. Colui a cui ho fatto torto mi perdoni, colui che ho consolato mi dimentichi. La tristezza non sia mai legata al mio nome. Ecco il mio testamento per voi, padre, madre, sorelle, per te, mia Gusta, e per voi, compagni, per tutti coloro che amavo. Se pensate che le lacrime possano cancellare il triste turbine, scusate, ma il triste turbine della pena, piangete per un momento, ma non rimpiangete. Ho vissuto per la gioia e muoio per la gioia, e sarebbe farmi torto mettere sulla mia tomba l'angelo della tristezza. Lo spettacolo di coloro la cui coscienza è compromessa è più terribile che lo spettacolo delle persone fisicamente torturate. E se la morte che ti cammina accanto ti ha aperto gli occhi, se la resurrezione ti ha affinato i sensi, ti accorgi anche senza fare parola di chi ha vacillato, di chi forse ha già tradito, o pensa proprio in quel momento, in un angolino dell'animo, che non sarebbe poi tanto male darsi un po' di sollievo denunciando giusto il più trascurabile dei propri compagni di lotta. O miserabili, deboli, come se la vita pagata con quella moneta d'un compagno fosse ancora la vita. Un vile perde più che la vita, ha perso, ha disertato l'esercito glorioso e si è esposto al disprezzo anche del suo nemico più abietto. E anche vivo non era più vivo, perché si è escluso dalla collettività, ha cercato più tardi di riparare più o meno qualcosa, ma senza mai poter riconquistare la fiducia dei compagni, il che in prigione è più terribile che in qualsiasi altro posto. Poi mi portarono al 400, la stanza 400 nacque nel 1940, al momento in cui l'attività della sezione anticomunista della polizia si sviluppava. Era un annesso del deposito del cinema, la sala d'aspetto degli interrogatori, scelta per i comunisti, in modo da evitare il fastidio di portarli dal pian terreno al quarto piano per ogni domanda, e in modo che fossero a ogni istante a disposizione degli impiegati della Gestapo incaricati dell'interrogatorio. Qui c'è ancora un'altra specie di gente, potrei chiamarli assassini, ma l'assassino appartiene tuttavia al genere umano. La belva di lingua cieca, con in mano il bastone del ferro che tortura i detenuti ciechi a un punto tale che parecchi fra gli stessi commissari tedeschi finiscono per distogliere gli occhi dallo spettacolo. Non hanno potuto darsi nemmeno l'ipocrita scusa di lottare per il loro popolo o per il loro Reich. Hanno torturato e assassinato per voluttà, hanno spezzato i denti e perforato i timpani, spremuto gli occhi, tagliuzzato gli organi sessuali, messo a nudo il cervello dei torturati e li hanno bastonati a morte, spinti da una crudeltà che non aveva altro movente se non la crudeltà stessa. Li hai visti ogni giorno, eri obbligato ad essere quotidianamente in contatto con loro e a sopportare la loro presenza che riempiva l'atmosfera di sangue e di rantoli d'agonia. Solo la tua fede profonda ti ha sostenuto, la fiducia che essi non possono sfuggire alla giustizia anche se assassinano tutti i testimoni dei loro delitti. I morti si accumulano, si contano I morti si accumulano, si contano non più a decine o a centinaia, ma a migliaia. Il sangue sempre fresco irrita le narici delle belve. Ora funzionano fino a tarda notte, funzionano anche la domenica. Ora portano tutti l'uniforme SS, la loro festa. Il loro sabba, quello di assassinare. Mandano alla morte gli operai, gli insegnanti, i contadini, gli scrittori, i funzionari. Ammazzano gli uomini, le donne, i bambini, sterminano intere famiglie, sterminano e bruciano interi villaggi. La morte, mediante il piombo, cammina per il paese come una pestilenza e senza mai scegliere. E l'uomo, in tutto questo terrore, vive. È incredibile, ma vive, mangia, dorme, ama, lavora e pensa anche a mille cose che non hanno nulla a che fare con la morte. Forse un fardello terribile gli sta sulla nuca, ma egli lo porta senza abbassare la testa e senza cadere sotto il suo peso. Noi abbiamo fatto sempre i conti con la morte, lo sapevamo. Una volta nelle mani della Gestapo sarebbe stata finita, ed è su questa base che ci siamo regolati, qui. Anche il mio compito si approssima alla fine. Non la scrivo più questa fine, non la conosco già più. Non è più un compito, è la vita. E nella vita non ci sono spettatori. Cala il sipario. Uomini, vi amavo. Vegliate.
E allora, questo che avete ascoltato era dei brani tratti da questo breve scritto di Julius Fucic, che si intitola proprio Scritto sotto la forca, perché lo scrisse tra il suo arresto, e che avvenne nel 1942, alla fine del 1942, e il 9 giugno del 43, quando poco dopo fu giustiziato dai nazisti, insomma. E racconta, come avete sentito, di anche delle torture, ma in mezzo alle torture fa queste riflessioni profonde sull'umanità, sull'uomo, e si chiede a un certo punto che, appunto, che fine ha fatto l'uomo in tutto questo, in questa barbarie, in questa crudeltà, in questa brutalità che veniva praticata in tutte le maniere. E qui siamo solo in Cecoslovacchia, insomma, tanto per dire che la repressione, la persecuzione, le uccisioni di massa non furono solo quelle, anche se furono quelle più numerose, avvenute in Germania o in Polonia, nei campi di concentramento più noti, ma in tutti i paesi dove l'occupazione nazista si applicò, e dove in primo luogo si applicò proprio la caccia ai comunisti, insomma. E qui appare chiarissimo, insomma, i comunisti erano i primi perseguitati, erano i primi torturati, erano i primi che venivano presi di mira, arrestati anche senza nessuna prova, ma solo con pretesti, solo perché, appunto, erano il nemico giurato del nazifascismo. E questo, insomma, è un tributo che i comunisti hanno pagato più di qualsiasi altro, io credo, a questa lotta. E però questo tributo viene spesso dimenticato, e quindi ci è sembrato giusto ricordarlo, sì, attraverso gli scritti di questo compagno,
insomma. Anche perché nei media, bontà loro, si è parlato in questa settimana, giustamente, dei milioni e milioni di ebrei deportati, assassinati, delle responsabilità anche italiane con le leggi razziali, ma bontà loro, dicevo, si citano anche i rom e i sinti deportati, assassinati, i testimoni di Geova, anche i disabili, gli omosessuali con la stella rosa, appunto, appuntata sulle loro divise nei lager. Però non si nominano mai comunisti, cioè quelli che non furono vittime inermi, perché, come ricorda appunto questo scritto, la morte la tenevano in conto e sapevano che poteva arrivare. Io, in chiusura, come ogni tanto facciamo, vi consiglio un libro da leggere. Vi consiglio un libro di Primo Levi, non è né La tregua né Se questo è un uomo. Vi consiglio I sommersi e i salvati, che è forse meno famoso, che è una raccolta di scritti, appunto, di Primo Levi anni dopo la liberazione dal lager, mi pare fosse proprio Auschwitz, dove rimase un anno, e in cui soprattutto lui, dopo la pubblicazione anche in Germania dei suoi due libri più famosi, si rivolge a quanti tedeschi gli scrivevano, alcuni anche per continuare a dire che non sapevano nulla e cercare una soluzione che Primo Levi assolutamente non gli dà, e quindi ve lo consiglio caldamente.